Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Spesso siamo così presi con le faccende della vita che non ci rendiamo conto di quanto abbiamo continuo bisogno del Signore Gesù Cristo. Però abbiamo bisogno, abbiamo grande bisogno. Tutti i giorni la nostra carne, cioè il nostro peccato, fa guerra contro di noi. Tutti i giorni. Satana è sempre pronto a spranarci, farci del male, cercare dove farci cadere. Il mondo ci tenta. Abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo bisogno di Dio, ma per essere in comunione di Dio, l'unico modo di avere comunione con Dio è tramite Gesù Cristo. Quindi abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Perché Dio è troppo santo. Non potremo noi con i nostri peccati arrivare davanti a Dio. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo come mediatore, come sommo sacerdote, come salvatore, come avvocato. Abbiamo bisogno della giustizia di Cristo, perché è solo coperti con la giustizia di Cristo e presentandoci a Dio con la giustizia di Cristo. Cioè, è una cosa cosciente. Io so, Signore, vengo a Te per mezzo di Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Vengo a Te per mezzo di Gesù Cristo. Non sono parole, non è una formula. È dicendo, Signore, Tu sei santo, io no. E quindi vengo per mezzo della giustizia di Gesù Cristo che mi copra. Ma per avere Gesù Cristo in tutti questi ruoli, dobbiamo credere in Gesù Cristo. Dobbiamo avere fede in Gesù Cristo, ma la nostra fede sarà forte solamente in proporzione a quanto conosciamo Gesù. Se conosciamo poco Gesù Cristo, avremo poca fede in Gesù. Se lo conosciamo molto di più, allora avremo una fede molto più profonda e forte. E la fede forte ci permette di avere pace nelle prove anziché paura. Ci permette di avere gioia anche nelle tribolazioni. Quindi quanto è importante conoscere Gesù di più. E perciò abbiamo la parola di Dio. Conoscere Gesù non è un'esperienza mistica. E andare alla parola di Dio e vedere Gesù per chi è. Allora, vogliamo continuare perciò il nostro studio dell'Evangelo di Giovanni. Siamo in capitolo 5. L'ultima volta abbiamo guardato da 17 a 24 i versetti, in cui vediamo che Gesù si manifesta. Sta parlando con i giudei, i capi, ma si manifesta quindi a noi tramite la scrittura come Dio. Si mostra di avere le qualità che solo Dio ha, il ruolo che solo Dio ha. Dio, Gesù, come il Padre, ha vita in sé, può dare la vita, può vivificare. Noi dipendiamo da qualcun altro per avere la vita. Gesù ha vita e dà la vita. Gesù è il giudice del mondo. Solo Dio può giudicare il mondo, ma Gesù è il giudice. E poi nel versetto 23 abbiamo visto che è necessario che tutti onorino Gesù il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre. Anche questo, onorare in quel senso è glorificare, ma solo Dio può essere glorificato, dimostrandoci Dio. Allora andiamo avanti oggi. Rileggo 24, versetto 24, per riagganciarci di dove eravamo e poi andiamo avanti. Giovanni 5, 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Qui Gesù, abbiamo visto, dichiara chi ascolta la mia voce e lui la mia parola e lui proclama l'Evangelo, salvezza per mezzo di lui, dal suo sacrificio, e crede a colui che mi ha mandato. Quindi non solo sa il messaggio, ma crede di cuore a questo messaggio, ha vita eterna, che sappiamo in Giovanni 17 è conoscere veramente Dio, Padre e il Figlio. Non viene in giudizio, nel senso che al giudizio è già dichiarato perdonato, ma è passato dalla morte alla vita, dalla morte spirituale ad essere spiritualmente viva. E questo è tutto per mezzo di Gesù Cristo, il suo sacrificio sulla croce. L'Evangelo è quello. Allora, andando avanti, e consideriamo il resto di questo discorso di Gesù Cristo a questi giudei. Gesù aveva appena detto che coloro che credono passano, sono passati dalla morte alla vita. Aveva parlato di coloro che lo ascoltano. Aveva dichiarato di avere il potere di dare la vita a chi vuole. Allora, teniamo in mente quelle verità. Gesù si presenta a Dio, il giudice, dà la vita. Chi crede in Lui passa dalla morte alla vita. E non sarà condannato, non viene in giudizio, non sarà condannato al giudizio. Allora, con quello in mente, leggiamo il versetto 25, che ci aiuta a capire l'opera della salvezza, come funziona. Versetto 25. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Gesù qui dichiara che l'ora viene e poi dichiara che è già arrivata, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che l'avranno udita vivranno. Di che cosa si tratta? Chiaramente, in base a quello che ho appena detto prima, quando dice i morti, sto parlando di coloro che sono spiritualmente morti, non fisicamente morti, ma spiritualmente morti. La voce del Figlio di Dio è la voce potente di Gesù che può dare la vita. Quindi lui dichiara la salvezza nell'Evangelo, quando viene proclamato l'Evangelo, e dà vita a coloro che non hanno la vita. Tu dai vita non a chi già ha vita, ma non puoi dare vita a chi ha vita. Tu dai vita a chi non ha la vita, sta parlando di vita spirituale. Quindi la parola di Cristo tramite l'Evangelo arriva agli uomini spiritualmente morti, coloro che Dio tocca, sentono quella parola e quelle persone vivranno. Dio opera in modo che certe persone, quando viene predicato l'Evangelo, sentono la voce di Cristo, la voce che offre il perdono e la salvezza, e quelle persone vivranno, vivranno spiritualmente, vivranno eternamente, vivranno con Dio, conosceranno personalmente Dio, passano dalla morte spirituale alla vita spirituale. Allora, Gesù dichiara l'ora viene, anzi è venuta. E anche qui cosa si tratta? Gesù aveva già iniziato ad andare in giro predicando l'Evangelo e perciò coloro che credevano di cuore furono salvati. E quindi l'ora viene, no, è già qui. Gesù già stava evangelizzando, portando le persone alla salvezza. E grazie a Dio, quel tempo, quell'ora, continua oggi. Poi lui va avanti in 26-27 e spiega di più il senso di queste dichiarazioni e come funziona. Leggo 26. poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. E gli ha anche dato l'autorità di compiere il giudizio, perché è il Figlio dell'uomo. Allora nel versetto 21 Gesù aveva dichiarato che come il Padre dà la vita, anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Questo è un atto divino che solo Dio può fare. Solo Dio può dare la vita. E Gesù fa quello. Qui dice una cosa simile. Il Padre ha vita in se stesso. Anche il Figlio ha vita in se stesso, cioè non riceve la vita. Ha la vita, non riceve la vita. Il Padre, il Figlio. Invece ogni creatura riceve la vita. Ognuno di noi, ogni essere umano ha ricevuto la vita. Riceve la vita fisica tramite i genitori che Dio ha iniziato con Adamo e riceve la vita spirituale tramite Gesù Cristo. Gli angeli, gli spiriti hanno ricevuto la loro vita spirituale da Dio. Satana non esiste da sempre. Satana è una creatura, è un angelo che si è ribellato a Dio. Quindi anche lui è solo una creatura che ha ricevuto la sua vita da Dio. Quindi Dio Padre, Dio Figlio danno la vita perché hanno vita in sé. E poi aveva già parlato che il Padre lo aveva dato il giudizio di tutto il mondo. Ha dato tutto al Figlio. Allora aveva parlato che era figlio di Dio. Qui parla del fatto perché è figlio dell'uomo, figlio d'uomo. E questo è interessante. Deve essere divino per giudicare il mondo, ma è figlio d'uomo e anche umano per giudicare in modo giusto. Per giudicare avendo lui vissuto perfettamente senza mai peccare, avendo compiuto la legge. E quindi vediamo la divinità e l'umanità in questo passo. Avere l'autorità divina di giudicare il mondo è un'autorità che ha solo Dio. Gesù Cristo è Dio, ma è figlio dell'uomo, quindi identificandosi con gli uomini, essendo morto e risuscitato per salvare gli uomini, adesso giudicherà. Qual è il grande pericolo qui per noi? Sapere questo. Sono convinto che nessuno qui non sapeva già tutto quello che ho appena detto. Sappiamo questo. E questo è il grave pericolo. Che sappiamo intellettualmente questo, potremo anche raccontare ad altri, ma non ci tocca, non ci colpisce, non ci fa restare meravigliati e non ringraziamo Dio per questo. Quanto sarebbe quanto è fondamentale che ogni giorno ringraziamo Dio per la vita spirituale che abbiamo in Gesù Cristo. Ma le avvenimenti, le faccende, i problemi, i piaceri passeranno tutti, il perdono non passa. Quindi, certo conosciamo la dottrina, ma viviamo la dottrina? O è una cosa che conosciamo intellettualmente o trasforma come viviamo? Gesù compierà il giudizio e ne parleremo ancora di più perché Gesù continua a parlare di questo giudizio e voglio ricordare qual è il giorno della salvezza. Oggi. Domani non abbiamo. Nessuno possiede domani. Tu non sai di essere in vita domani. Forse Dio ti darà domani, ma tu non hai domani oggi. Hai oggi e domani non è tuo. E tu non puoi garantirti di esserci domani. Se tu ci sarai è per grazia. E quindi oggi è il giorno della salvezza. È importantissimo tenere in mente il giudizio. Quindi andiamo avanti. Perché nei versetti 28 e 29 Gesù parla del giudizio finale. Gesù parla molto del giudizio. Ci parla del giudizio per mostrarci che Egli è Dio. ci parla del giudizio affinché possiamo essere pronti e ci parla del giudizio affinché possiamo annunciarlo ad altri. Quanto è importante che tutti i giorni, quando stiamo lavorando, quando stiamo impegnandoci, che ricordiamo questo passerà. Quello che sto facendo, curando la mia casa, lavorando per guadagnare i soldi, tutto questo passerà. Questa casa non ci sarà più. Questi soldi saranno spesi e non ci saranno più. Le persone care intorno a me moriranno tutti e si troveranno davanti a te. Chi non ha Cristo, perso eternamente. Chi ha Cristo, salvato per Gesù Cristo. Ma tutto quello che abbiamo qui sarà lasciato. Tutto. E dobbiamo ricordare questo. Dobbiamo ricordare, questo è la saggezza. Insegnaci a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Allora, voglio leggere versetto 28 che ci spiega più in modo dettagliato del giudizio, 28 e 29. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno, quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna. Qua Gesù ci spiega come sarà il giudizio finale. Prima aveva detto l'ora viene ed è venuta. Qui non dice è venuta, perché è venuta l'ora in cui c'è la salvezza. Non è venuta quest'ora qui del giudizio, non è ancora venuta. L'ora viene, è ancora futura. Cos'è ancora futura? Il giudizio del mondo e come sarà? Quando arriverà il giudizio, tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio di Dio. In altre parole, con una parola potente, tutti i morti da tutto il mondo, da tutti i secoli, sentiranno il comando di Dio e risusciteranno. Anche quelli che sono stati completamente mangiati dai pesci o bruciati, non c'è nulla rimasto, Dio metterà gli atomi del loro corpo di nuovo insieme e loro appariranno. Non importa come sono morti, cosa è successo ai loro corpi, con il comando di Gesù Cristo, che con una parola creò il mondo, chiamerà tutti e tutti udranno la sua voce e tutti risusciteranno, usciranno dalle tombe per trovarsi davanti a Lui. Tutti, ricchi, poveri, uomini potenti, poveri schiavi, tutti in via di mezzo, giovani, vecchi, chiunque. Tutti coloro che sono morti in tutta la storia del mondo risusciteranno. Nessuno scapperà, nessuno potrebbe evitare di andare. No, tutti appariranno davanti a Gesù Cristo, il giudice. La Bibbia ne parla molto di questo. Antico e Nuovo Testamento, il gran giorno del Signore. Voglio leggere un brano parallelo in Apocalisse 20. Leggo da 11 a 15, che parla dello stesso avvenimento. E c'è qualcosa di molto importante che ci aiuta a capire. Leggo. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio. E i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Avete notato che questo brano in Apocalisse descrive il giudizio in base alle opere delle persone. Ognuno sarà giudicato in base secondo le sue opere, dice. In Giovanni 5, che ho letto prima, dice: coloro che hanno fatto il bene e coloro che hanno fatto il male. Quindi, giudicati in base alle opere. Chi ha fatto opere buone e chi ha fatto opere di peccato, egoismo, orgoglio, tutti i peccati. Allora, è molto, molto importante capire questo. Come possiamo capire che parli della salvezza in secondo le opere, quando sappiamo da tantissimi brani che siamo salvati per fede? Non è una contraddizione. Che siamo salvati per fede è molto chiaro. Siamo salvati per fede, siamo giustificati per fede. Questo è molto chiaro. Però qui dice in modo molto chiaro che saranno giudicati quelli che hanno fatto bene in risurrezione di vita, quelli che hanno fatto male in risurrezione di condanna. E in Apocalisse ciascuno sarà giudicato secondo le loro opere. Come si mettono insieme quello con la salvezza per fede? La salvezza è per fede, ma la vera salvezza produce sempre una vita di buone opere. In Giacomo 2 troviamo Giacomo che ci spiega questo dicendo che la fede senza le opere è morta. Non è la vera fede, non è la fede che salva, è una fede intellettuale, uno che crede ai fatti di Gesù, ma non si aggrappa a Gesù per la sua salvezza. La vera salvezza produce una vita di buone opere. Se non c'è vera salvezza, se la persona dice di credere, ma non ha la vera fede, non avrà una vita di buone opere. Allora, la Bibbia è chiaro, il giudizio è secondo le opere che uno ha fatto. Chi ha fatto il bene risusciterà in risurrezione di vita. Allora come dobbiamo vedere questo? La salvezza è per fede. Ma se uno dice, ma io credo, se tu dici, io credo, e la tua vita non è piena di vere buone opere, tu devi temere. Tu devi dire, Signore, cosa c'è? Cosa c'è? C'è qualcosa di grave. C'è un peccato o dei peccati che non vuoi vedere, non vuoi confessare. Secondo Pietro parla di rendere sicura la vostra vocazione. Come si rende sicura? È sicura per Dio, ma non è sicura per noi senza chiari frutti. Secondo Timoteo in 2, capitolo 2, il Signore conosce i suoi e chiunque nomina il nome di Cristo si ritira dall'iniquità, smette di fare opere di peccato e fa opere buone. Il Signore conosce i suoi. Lui sa chi è veramente salvato. Noi non sappiamo se siamo veramente salvati se non abbiamo una vita di buone opere. E quindi quando parla che il giudizio sarà secondo le loro opere, o chi ha fatto il bene, il nostro brano in questo, quando parla in Giacomo di la fede senza opere è una fede morta, è da capire che la salvezza è per fede, ma salvezza produce una vita di buone opere, e se non ho tante chiare buone opere devo temere e ravvedermi e cambiare, perché tutti possono avere una vita piena di buone opere. È la vita cristiana normale. Ed è per questo che probabilmente la grande maggioranza di chiese dove l'Evangelo viene veramente predicata comunque sono piene di persone che non sono veramente salvate e sentiranno Gesù dire quel giorno: non vi ho mai conosciuto. E quindi se hai una vita e non vivi per l'eternità, temi. Ravvediti e Dio comincerà a produrre frutto in te. E così si può rendere sicura a te quello che è sicuro a Dio. E chi ascolta questo e non cambia, probabilmente non è salvata. perché ci sono tante esortazioni che i falsi credenti non accolgono. Tu avverti un falso credente e non accoglie, non cambia, va avanti come sempre. Veri credenti hanno lo Spirito Santo, lo Spirito scuota, lo Spirito fortifica, lo Spirito parla e quella persona si ravvede. Quindi questa è una forte. Leggendo, saranno giudicati secondo le loro opere, o qui, chi ha fatto il bene e chi ha fatto il male, dovrebbe scuoterci. Cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo, oh, ma io credo in Gesù, io sono salvato. Sono parole vuote se non hai una vita dove stai camminando in modo che Dio tramite te produce buon frutto. Andando avanti, Gesù continua il suo discorso, mostrando ancora di più che Egli è uguale al Padre e che opera in perfetta armonia con il Padre. Hanno un'unica volontà. Seguite un brano che, leggendo in modo leggero, potrebbe confondere. Pensandoci al contesto, non confonde. Giovanni 5,30. Io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Quando Gesù dichiara che non può fare nulla da se stesso, nel contesto è molto chiaro che vuol dire che non ha una volontà sua diversa da quello che ha il Padre. Quindi non posso fare nulla da me stesso, è come se Dio dicesse io non posso peccare, perché la natura di Dio, essendo totalmente santo, è impossibile per Dio di peccare ed è impossibile per Gesù di fare qualcosa, se posso dirlo in termini italiano, per testa sua, che non è perfettamente allineati con la volontà del Padre. È impossibile, io non posso. Perché io e il Padre siamo uno, abbiamo la stessa mente, la stessa volontà. Quindi è impossibile per Gesù di fare qualcosa diverso da quello che è la volontà di Dio. Non è un limite, ha a che fare con chi è Gesù Cristo. Anche questo dimostra la piena divinità di Gesù Cristo, perché nessuna creatura ha una volontà perfettamente, costantemente allineata con la volontà del Padre. Solo il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi qui vediamo ancora la divinità di Gesù Cristo. E se riflettiamo, questa è una grande consolazione per noi. Perché Gesù Cristo, essendo uno con il Padre, Lui intercede per noi. In Romani 8 ricordate? Egli intercede per noi. E se ha la volontà perfetta, uguale al Padre, vuol dire che quello che prega per noi è perfetta. È sempre la volontà di Dio. Noi non sappiamo sempre la volontà di Dio. Il Figlio conosce la volontà di Dio e Lui prega per te e per me e prega la cosa perfetta. E questo è un motivo per cui a volte io prego e Dio non risponde alla mia preghiera come ho chiesto, perché la mia volontà non è uguale alla volontà del Padre. Io prego qualcosa e non è la cosa giusta, a me sembra giusta, ma Dio sa il suo piano perfetto per me e quello non è la cosa giusta. Quindi io prego, Dio risponde no, o non rispondo quando vorrei io, ma Cristo prega la cosa giusta. Oh, che grande consolazione questo. Nei versetti 31 e 32 Gesù continua a mostrare la sua unione con il Padre e leggo questi versetti. Se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Vi è un altro che rende testimonianza di me ed io so che la testimonianza che Egli rende di me è verace. È importante capire quello che Gesù sta capendo. Anche questo uno legge con superficialità e capisce male. Gesù sta dichiarando che se dovesse testimoniare da solo, senza la conferma del Padre, Se dovessi testimoniare per testa sua qualcosa che non è uguale a quello che il Padre testimonia di lui, allora non sarebbe verace. Non fa questo perché lui testimonia solo la verità. Ma se dovesse dire qualcosa, testimoniare di se stesso una cosa che non fosse vero, quindi il Padre non conferma con la sua testimonianza di Cristo, allora non sarebbe verace. Ma non fa quello. Gesù non sta dicendo in alcun modo che lui non testimonia la verità. No, sta dicendo che se fosse lui solo a testimoniare, non sarebbe verace. Ma non è lui solo, perché c'è un altro che testimonia di lui. È colui che ha mandato Gesù, il Padre. Ed io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. Quindi Gesù testimonia di se stesso, che sta facendo in tutto questo brano. E il Padre conferma la testimonianza di Gesù. Ma in che modo il Padre conferma la testimonianza di Gesù? Gesù dice, c'è un altro che serve il Padre che rende testimonianza di me. In che modo? Allora, vari modi. Per esempio, i miracoli. I miracoli sono segni fatti con la potenza di Dio. Nicodemo, cosa diceva Gesù? Maestro, noi sappiamo che tu sei da Dio perché nessuno può fare queste opere, questi miracoli, se non è da Dio. Capivano? Le opere erano una testimonianza da parte di Dio Padre che tutto quello che Gesù diceva è verace, perché Dio ha compiuto questi immensi miracoli tramite Lui. E poi un altro modo che il Padre ha testimoniato di Gesù. Quando Gesù fu battezzato, ricordate? Vi leggo in Matteo 3 del battesimo. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua ed ecco, i cieli gli si aprirono. Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E anche qui, la voce dal cielo. Il Padre dichiara una voce udibile dal cielo che lui, Gesù, è il suo figlio amato. Quindi il Padre testimonia di Gesù con la voce e con i miracoli, certamente anche con tutte le profezie che si sono adempiuti. E perciò, in base a quello, la testimonianza di Gesù non è che lui testimonia di se stesso, che implica da solo. No, no, è confermato tutto e perciò è verace. Allora, Gesù sta mostrando a loro e a noi che non c'è scusa di non credere in Gesù. E così Gesù parla con loro, con versetto 23 in avanti, di Giovanni Battista, che loro avevano visto, quasi, se non tutti quanti, quasi tutti di loro. Tutti all'epoca sapevano che Giovanni Battista era da Dio, parlava da parte di Dio, che la sua testimonianza era verace. E Giovanni aveva testimoniato di Gesù, il Cristo. Il suo ministero era di testimoniare di Gesù, figlio di Dio. Leggo in versetti 33 e 34 quello che Gesù dice di Giovanni Battista. Voi avete mandato a interrogare Giovanni e egli ha reso testimonianza alla verità. Ora, io non prendo testimonianza da alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Questi giudei con cui parlava erano fra quelli che erano andati già a Giovanni. E la Bibbia dice che parecchi farisei avevano creduto nel messaggio di Giovanni. Quindi Giovanni aveva dichiarato che Gesù, indicandolo, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi Giovanni aveva indicato specificamente che Gesù è il Cristo. Aveva testimoniato di Gesù, aveva testimoniato alla verità, come dice qui. Giovanni aveva detto, che Gesù aveva preceduto lui, che era eterno, che Gesù era glorioso. Io non sono degno neanche di sciogliere i legacci dei suoi sandali. Giovanni aveva testimoniato di Gesù, ma questi uomini non volevano inginocchiarsi davanti a Gesù e quindi non avevano accettato la chiara testimonianza di Giovanni. Allora, quando Gesù dichiara che egli non prende testimonianza da un uomo, che non aveva bisogno di alcuna testimonianza di altri, sta dicendo: guarda, io so chi sono. Io ho la mia dichiarazione, ho i miracoli, ho la voce di Dio al cielo. Non serve altro. Ma io parlo con loro, Giovanni, affinché siate salvati. Perché voi avete visto Giovanni da Dio e lui ha testimoniato di me. Allora, basta solo quella testimonianza. Credete in me per essere salvati. Come c'entra quello con oggi? Tante persone negli anni, tanti mi hanno detto: ma se io potessi vedere Gesù, se dovessi apparire davanti a me, allora crederei. O se io vedessi dei miracoli, allora crederei. Ho sentito quello tante volte. Ma è una scusa. C'è ampia evidenza nella parola di Dio. C'è ampia evidenza da più fonti. E quindi abbiamo tutto quello che serve per veramente credere in Gesù Cristo. E non servono altri miracoli. I giudei chiedevano altri miracoli e Gesù ha detto: non ci saranno altri miracoli se non solo il segno di Giona. Avete avuto già tanti miracoli, non servono altri. È solo una scusa quello, ed è solo una scusa oggi. È solo una scusa oggi. E noi abbiamo il segno di Giona, che il terzo giorno risuscitò. Andando avanti, 35-36, Gesù continua a parlare di Giovanni Battista, facendo un confronto fra la testimonianza di Giovanni e i miracoli che Gesù aveva compiuto. Leggo questi. Egli era la lampada ardente e lucente, e voi avete voluto gioire per breve tempo alla sua luce. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni. Poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. Gesù qui dichiara che Giovanni era una lampada ardente e lucente. La lampada. Cioè, Giovanni era stato mandato da Dio per illuminare il mondo in modo che potessero vedere Gesù come il Cristo. Quindi aveva parlato da parte di Dio per illuminare le persone. E questi giudei avevano gioito in Giovanni. In che senso? Non c'era stato per circa 400 anni nessun profeta. Dio non aveva parlato per 4 secoli al popolo di Israele. E poi, dopo 4 secoli senza un profeta da parte di Dio, arriva un profeta da parte di Dio. E i giudei erano esuberanti. Dio è tornato a parlarci in Giovanni Battista. E voi avete gioito in questo. Ma la mia testimonianza è infinitamente maggiore di quella testimonianza di Giovanni. Perché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, i miracoli che voi avete visto, quelle opere che io faccio, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. Con quelli miracoli, è chiaro che io vengo dal Padre. Non volevano credere, non mancava le prove. E quante volte non vogliamo ubbidire a Dio in qualcosa, ma non ci manca le prove che è la volontà di Dio. Di solito qualcosa è scritto nella Bibbia. Una domanda: loro non avevano accolto Gesù Cristo pur avendo le prove. Tu accogli Cristo in tutto? Tu accogli Cristo in tutto, in ogni campo della vita? Nel modo di vivere, i tuoi ruoli come padre, madre, marito, moglie, credente, tu accogli Cristo e la sua sovranità, o che possiamo accogliere quello che Gesù ci dichiara nella parola di Dio. Di nuovo Gesù sta mostrando che la sua testimonianza è verace, perché lui è mandato da Dio. Le opere, i miracoli dimostrano che lui viene da Dio e che, quindi, che tutto quello che dice è vero. Allora, adesso andando avanti in 37 e 38, Gesù dichiara ancora una volta che il Padre stesso aveva testimoniato di lui, ma che loro non avevano accolto quella testimonianza. E poi, e questo è importante, Gesù spiega per il motivo per cui non avevano accolto la testimonianza. Ed è la stessa cosa che succede oggi. Leggo 37 e 38. E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Gesù ripete che il Padre aveva testimoniato di lui, di Gesù. E poi Gesù condanna queste persone perché non avevano udito la voce del Padre, né avevano visto il suo volto. Inoltre, nonostante che questi uomini si dichiaravano uomini di Dio, si dichiaravano uomini che insegnavano gli altri di Dio, in realtà la parola di Dio non dimorava in loro. Perché? Perché? Ecco la cosa importante. Perché? Perché non credete in colui che egli Dio ha mandato, perché non credete in Gesù Cristo. Perciò la parola di Dio non dimora in voi. Non siete uomini di Dio. Non avete perfino la parola di Dio in voi. Erano esperti delle scritture, ma la parola di Dio non dimorava in loro, perché non credevano in Gesù Cristo. Non si può credere in Dio Padre e rifiutare di credere veramente e pienamente in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Chi rifiuta Gesù come il proprio Signore e Salvatore rifiuta Dio. Perciò tutte le religioni che non credono in Gesù o lo mettono in un ruolo non divino sono false. E tutti i cosiddetti cristiani che dicono di credere in Gesù, ma in verità lo mettono ad un secondo ruolo, sono falsi. Solo se onoriamo il Figlio come si onora il Padre, stiamo veramente credendo in Gesù Cristo. Solamente se vediamo il nostro peccato e vediamo in Gesù Cristo la salvezza, il perdono, la giustizia che noi non abbiamo, allora stiamo credendo in Gesù Cristo. E credendo in Gesù Cristo, allora stiamo credendo nel Padre. Il brano va avanti, ma mi fermo qui per tempo. Io voglio valutare quello che abbiamo visto oggi e poi, Dio volendo, andremo avanti. In questo brano, come nei versetti precedenti, abbiamo visto che Gesù mostra la sua divinità. Gesù dà vita ai morti, solo Dio può fare quello, ma Gesù lo fa. Lui vivifica chi vuole. Gesù è il giudice del mondo, ha tutto il giudizio in mano. E quando Gesù chiama, tutti i morti risusciteranno per stare davanti a lui per il giudizio e sarà lui a giudicare. E chi non avrà già ricevuto il perdono? Questa è la cosa che spaventa. Quando Gesù chiama tutti di apparire davanti a lui, chi non ha già la salvezza non può salvarsi in quell'istante, non può cambiare idea. Lì la porta è chiusa, la porta è chiusa. In Luca si parla di questo. In quel giorno la porta sarà chiusa, cominceranno a bussare, dicendo aprici, aprici. E no, non si apre dopo quel giorno. Oggi è il giorno della salvezza. Quanto è importante proclamare l'Evangelo. esortare, spronare, scongiurare, perché domani è troppo tardi. Quanto è importante far capire, senti, tu non hai tempo, forse Dio ti darà tempo, ma tu non sai di avere tempo. Aggrappati a Gesù adesso, che offre perdono dai peccati. La salvezza è fondamentale perché Gesù sta per arrivare per giudicare il mondo. E la condanna eterna è peggio di qualunque cosa mai concepito dalla mente umana. Abbiamo visto che ognuno sarà giudicato in base alle sue opere, secondo le sue opere. Ma quali opere ci sono? Non andare in chiesa, no, quali buone opere? Frutto. Abbiamo vissuto veramente con chiaro frutto o abbiamo vissuto prese con le faccende, prese con le cose di questa vita che lasceremo tutto? Su qualcosa, se che cosa siamo presi? In Tito parla di Cristo che ha salvato un popolo particolare, speciale, zelanti nelle buone opere. Zelanti, zelanti, una passione di vivere per Cristo. Questo dimostra la realtà della fede. Siamo salvati per fede e fede solo, ma le buone opere dimostrano la realtà della fede che salva. Ricordiamo ancora che Gesù è pienamente Dio, che dà vita, che risuscita, che giudica. Vediamo in Gesù Dio, perché è Lui che ci mostra il Padre. E quindi andiamo fuori da qui con una passione di proclamare il nostro Dio, con una passione di vivere per l'eternità. Valutiamo gli impegni e non lasciamo che quello che è urgente succhi via tutto il nostro tempo, trascurando quello che è veramente importante. Abbiamo un grande Salvatore in cui c'è salvezza per noi e per tutti coloro che lo vedono. Andiamo a proclamarlo. Egli sta per tornare. Confidiamo in Lui. Preghiamo. Padre nostro, ti lodo. E abbiamo visto, non in questo brano, ma nei quello precedente, che bisogna onorare il Figlio, lodare, glorificare il Figlio proprio come il Padre, perché Gesù è pienamente Dio. E qua, Padre, quanto è ovvio che abbiamo vissuto non tenendo in mente le verità, quanto poco abbiamo evangelizzato, e ti chiediamo perdono. Il messaggio della salvezza deve essere proclamato a tutti, perché non vi è altra salvezza in tutto il mondo e il giudizio sta per arrivare. Quindi, oh Padre, perdonaci per la nostra pigrizia, per aver trascurato questo comandamento di predicare l'Evangelo a tutte le creature. Gesù continuamente dà questo comandamento. Perdonaci che non l'abbiamo fatto. Oh Padre, vogliamo camminare nella luce, vogliamo proclamare la luce ad altri. Quindi guidaci in questo, ti prego. Padre, ti ringraziamo che abbiamo un Salvatore che è anche Dio, è anche figlio dell'uomo. E quindi in Lui c'è salvezza. Lui comprende ogni nostra debolezza e viene in soccorso. Aiutaci a vivere per Lui. Ti ringraziamo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.